Buonasera a tutti. Iniziamo anche stasera un po' il cammino delle meditazioni di questi incontri quaresimali che dovrebbero aiutarci a prepararci alla Pasqua. Li poniamo, lo diremo subito dopo, dentro il contesto un po' della riflessione che stiamo vivendo sull'educare quest'anno. E lo diremo, incontreremo poi alcuni personaggi, alcune figure. Questa sera però l'idea era quella di vivere un po' più la serata in un clima di preghiera. E quindi certo ci sarà un momento di riflessione, ma ci sarà anche la proposta di fermarci un attimo davanti all'Eucarestia per ridire un po' anche la nostra preghiera. Dopo la breve meditazione che terremo dentro il contesto della compieta, esporremo l'Eucarestia e chi vorrà potrà anche un po' riprendere il cammino vissuto nella catechesi o comunque riprendere alcune suggestioni che il tema dell'educare può suggerirci, o sotto forma di riflessione o sotto forma di preghiera, magari venendo qui per facilitare, no, la possibilità di essere sentiti, però anche con molta libertà. Il tempo, penso, occuperemo il tempo solito che utilizziamo il giovedì sera, quei 10 minuti in più eventualmente, ma non molto. Ci mettiamo già fin da ora in un clima di preghiera e di ascolto, e tra un attimo inizieremo la preghiera. Penso che un po' tutti abbiamo tra le mani il foglio della compieta e anche la breve riflessione, e poi ci ascolteremo e pregheremo insieme. O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Sei vivo fuoco che trionfi a sera, nel mio giorno sei la brace. Ecco già rosseggia di bellezza eterna questo giorno che si spegne. Se con te come vuoi l'anima riscaldo, sono nella pace. Tu sei fresca nube che ristoria sera, del mio giorno sei rugiada. Già rinasce di freschezza eterna questo giorno che si specie. Se con te come vuoi cerco la sorgente, sono nella pace. Tu sei l'orizzonte s'allarga sera, del mio giorno sei dimora. Ecco già riposa in ampiezza eterna questo giorno che si chiude. Se con te come vuoi m'avvicino a casa, sono nella pace.
Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
(Susurra)
Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al mio Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra. Non offrirò sacrifici agli idoli, il loro nome non pronunzierò. Tu sei mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra. Per me la sorte è su luoghi deliziosi, lode al Signore che mi ha dato consiglio. Ti pongo sempre davanti a me, Signore, stai al mio fianco, non vacillerò. Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
Dalla lettera agli Ebrei. Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli, e qual è il figlio che non viene corretto dal Padre?
Già il testo della lettera agli Ebrei ci ha spostato dentro il tema dell'educare e ci ha fatto guardare a Lui, a Gesù, come a colui che ci sta davanti, a colui che prende per mano, a colui che porta a compimento i cammini. Già questo testo ci offre un po' alcuni degli elementi fondamentali sui quali costruire la nostra riflessione. Anche se vorrei riprendere un po' da ciò che abbiamo vissuto durante il cammino di catechesi di questi mesi e durante i cammini che stiamo vivendo in comunità in questo tempo, sottolineando soprattutto il fatto che l'educare è sempre costruire relazioni. L'abbiamo ricordato negli incontri di catechesi, quando questo termine è diventata una delle parole fondamentali per parlare dell'educare. E l'abbiamo ripreso anche domenica, a partire dall'alleanza. Questo termine, questa parola che dice di legame profondo, di relazione che è insieme di differenza e di reciprocità, nella quale si è tra l'altro implicati sempre personalmente e nella quale si è chiamati a mettersi in gioco. Una parola che ha in sé anche come essenziale lo sguardo, la relazione al futuro, uno sguardo positivo, di speranza, ha il sapore di una promessa e di un progetto nel quale si è chiamati ad abitare. Per questo educare, che è strettamente legato alla parola alleanza, è sempre sentirsi chiamati in causa personalmente, in un cammino, in un progetto, e sentirsi coinvolti fino in fondo, perché il cammino educativo, se ci pensiamo, lo riconosciamo subito, facilmente, passa proprio attraverso la propria umanità. Si educa e ci si lascia educare perché si è in gioco con la propria umanità, perché non si sta al di fuori del cammino e della relazione. Ed è un po' a partire da questa consapevolezza che nasce la scelta di quest'anno di incontrare nel cammino quaresimale alcune figure educative, persone che hanno saputo, secondo le caratteristiche proprie di ciascuno, nel contesto loro proprio, che hanno saputo dare forma concreta e originale al compito educativo. Figure conosciute o no, più vicine nel tempo e nello spazio o più lontane rispetto a noi. Incontreremo Teresa Verzeri, Don Bosco, Martin Buber, Elisabetta Mazza. Appunto, alcune di queste figure forse le conosciamo e sono magari anche qui vicine a noi, altre no. Sono soltanto alcune queste figure che incontreremo, evidentemente, ma per tentare di coglierne le istanze, le scelte, le caratteristiche, per coglierne il cuore, ciò che sta al centro del loro impegno educativo. Ci accorgeremo che per buona parte di loro si attua uno sguardo e un interesse profondi per l'uomo nella sua realtà più quotidiana, per l'uomo colto nella concretezza dei suoi vissuti e delle condizioni storiche nelle quali vive, e che per loro questo riferimento all'uomo si sposa al rimando a qualcun altro oltre sé, che è colto come implicato nella relazione con il fratello e che abita quella interpellazione profonda che il fratello è per ciascuno di noi. Da molti di loro l'impegno educativo è letto così come possibilità di dare volto alla propria umanità aperta e insieme come impegno a dare a volto a quell'altro che non ha mani che le nostre, non ha volto che il nostro, non ha cuore che il nostro. A lui, Gesù, che considera fatto a sé ciò che viene fatto per i fratelli più piccoli. In verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Prendersi cura dell'altro, far crescere l'altro, è sempre voler bene autenticamente e profondamente a lui. Ma in Casa Cristiana siamo convinti che proprio in questo dedicarsi a lui, a loro, a mio figlio, a mia figlia, ai ragazzi che seguo nella catechesi, nella scuola, ai nipoti, alle persone che accompagno, alle persone a cui cerco di dare una mano perché crescano, alla mia umanità. Questo voler bene con cuore aperto all'altro è voler bene a lui, ma insieme riconoscere che quell'amore lì termina anche a qualcun altro, termina anche nel volto di Gesù che si identifica con il fratello. È l'esperienza sempre forte dell'amore. L'amare porta in sé il sapore profondo del voler bene e il mistero profondo dell'amore, che mentre ami l'altro ti rivela il volto di Dio. E mentre vuoi bene sul serio, ma anche in maniera molto semplice, a chi ti sta accanto e te ne prendi cura, t'accorgi che sei aperto e vieni aperto anche all'altro, a lui. In verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Ed è vero anche in casa nostra, profondamente, nel cammino di ogni giorno. D'altra parte, Gesù, in casa cristiana, è colto come colui che ha dato volto e cuore alla relazione educativa in una maniera emblematica, particolare. Nella sua umanità ha dato volto umano al volto del Padre e a quel cammino che il Padre aveva nell'alleanza costruito con il suo popolo perché diventasse davvero umano, maturo, capace di alleanza nuova nell'amore e nel dono di sé. Mentre Gesù vuol bene, mentre Gesù si prende cura dei fratelli, lui ti mostra in maniera particolare, unica, la tenerezza del Padre per ciascuno. Ci mostra e dà forma a quel cammino educativo che il Padre da sempre sta vivendo con l'umanità, con il suo popolo. E consegna anche a noi la possibilità di dare volto a questo amore. Un testo del Deuteronomio, in maniera così molto, molto fresca, ci consegna questo educare di Dio il suo popolo, quell'educare a cui Gesù darà forma piena e definitiva. Sono parole molto intense, molto dense, un canto, una poesia. Porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe, sua parte di eredità. Egli lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio, come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati. Egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore, Lui solo, lo ha guidato. Non c'era con Lui alcun Dio straniero. Ecco, questo Dio che circonda, alleva, educa. Nella traduzione precedente era questa la parola usata, lo educò. E lo custodisce come pupilla del suo occhio, come ciò che hai di più prezioso. La pupilla dell'occhio la difendi, guai se viene intaccata o rovinata. Lui, il Signore, difende così il suo popolo, così ne ha coscienza il popolo di Israele. Ed è come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, che addirittura si carica sulle ali i suoi nati. Lui, il Signore Gesù, dà volto pieno e bello a queste parole.
Confit mihi Domino, quoniam bonus. Confit mihi Domino, alleluia. Confit mihi Domino, quoniam bonus. Confit mihi Domino, alleluia. Confit mihi Domino, quoniam bonus. Confit mihi Domino, alleluia. Confit mihi Domino, quoniam bonus. Confit mihi Domino, alleluia.
Sarebbe interessante rileggere sinteticamente il modo di essere educatore da parte di Gesù. Lui ha un suo modo caratteristico di incontrare le persone e di implicarsi nella relazione con loro. Per lui ogni persona merita tutta la sua attenzione e la sua dedizione. A ogni persona apre il cammino che si ritaglia sulla sua storia. Anche in mezzo alla folla cerca lo sguardo di Zaccheo o dell'emorroissa. Si ferma per incontrare il cieco e si lascia incontrare dalla cananea. Chiama Matteo e vede la vedova che offre le sue monetine nel tempio. Non ha paura di abitare il sole cocente del mezzogiorno e di sfidare le chiacchiere della gente per dialogare con la samaritana. E sa accogliere Nicodemo, preoccupato forse di non perdere la faccia, abitando anche la notte. Sfida le convenzioni e persino il dettato della legge per toccare il lebbroso. E non ha paura del giudizio di Simone il fariseo e dei suoi amici, perché si lascia toccare dalle mani considerate impure della peccatrice. anche sulla croce, sa rivolgere lo sguardo oltre sé, al ladrone crocifisso con lui, a sua madre, al discepolo che egli amava, persino a coloro che lo stanno mettendo in croce. Ad essi apre addirittura la strada del perdono, come la aprirà a Pietro e agli altri suoi discepoli dopo la Pasqua. Anzi, a loro donerà non tanto il perdono semplicemente, ma la pace piena, la fiducia più aperta. Con tutti apre strade, cammini. E Gesù, d'altra parte, è anche colui che sa prendersi a cuore la crescita dei suoi discepoli e delle folle in maniera originale e libera, sempre, con franchezza e con dolcezza incredibili. Ha continuamente la preoccupazione delle folle che lo seguono, prova tenerezza e compassione per loro, si trattiene a lungo con loro, rinunciando persino a mangiare e a riposare. Si preoccupa di offrire alla gente che lo cerca ciò che è necessario per non cadere lungo la strada e, soprattutto, di aiutare tutti a ritrovare il senso della vita e a scoprire una vicinanza e un amore che non abbandonano mai. La sua parola è bruciante e tenerissima per loro, sempre, anche se lui non si lascia mai fagocitare dalla folla, la educa sempre alla libertà e alla leggerezza dei rapporti, non permette che l'invischiamento nella relazione o la seduzione o la falsità possano segnare i rapporti. Alla folla e alla sua cura, alla sua educazione, manda sempre anche i suoi discepoli, mai però senza pensare personalmente anche a loro. Non sono semplicemente degli inviati. Si prende a cuore i 12 perché possano entrare nella propria umanità e possano intuire qualcosa del mistero dell'uomo e di Dio, così come egli lo vive e lo porta in sé. Li unisce profondamente alla sua vita, condividendo tutto con loro: il mangiare, il bere, la strada, le condizioni di vita, l'avventura dell'esistenza, soprattutto l'amicizia. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Non li soverchierà mai, però, con la sua presenza e la sua proposta. Consegnerà sempre a loro la libertà più piena. Volete andarvene anche voi? Quella libertà che aveva fin dall'inizio suscitato, chiamandoli per nome, interpellandoli all'inizio del suo cammino, li difenderà fino alla fine dalle accuse e dalle insinuazioni di molti durante il loro peregrinare e dal pericolo di morte alla fine. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano, dirà ai soldati e alla folla che lo stanno arrestando nel giardino del Getsemani. E l'Evangelista, che userà le parole di Gesù aggiungendo: perché si compisse la parola che egli aveva detto, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Più avanti, riporterà l'Evangelista la lunga preghiera di Gesù al Padre, per loro e per tutti. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, ma ora io vengo a te. Gesù stesso, d'altra parte, li aveva educati a non lasciarsi usare violenza senza ragione. Ecco, vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra.
Domino, coniam bonus, confite mini Domino, alleluia. Confite mini Domino, coniam bonus, confite mini Domino, alleluia. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, alleluia. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, alleluia.
Se sempre l'impegno educativo implica il coinvolgimento di sé, Gesù vive questo con piena dedizione. Lo fa mettendosi in gioco totalmente, implicandosi completamente, fino a dare la vita. Alcune immagini e alcuni simboli che Gesù usa, soprattutto negli ultimi contesti della sua vita, lo dicono con chiarezza. A partire dalla metafora del chicco di frumento che cade nella terra. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Forse più esplicita ancora è l'immagine del pastore che si prende cura delle sue pecore, le conosce, le ama, le segue, e che per loro depone la propria vita come un abito, come un panno, come la veste che Gesù deporrà nell'ultima cena per accingersi alla lavanda dei piedi dei suoi discepoli, anticipo di ciò che avverrà il giorno dopo, sulla croce. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie. Io la do da me stesso. Io la depongo. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Un'ultima figura che diventa gesto, quella del pane donato. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Così diceva ancora all'inizio del suo cammino. Ma quel pane egli lo spezzerà effettivamente la notte del tradimento e lo donerà ai suoi discepoli, anticipando il dono di sé per tutti sulla croce. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Fate questo in memoria di me. È questo che tentiamo di vivere nei gesti quotidiani di dedizione e di servizio, di cura e di impegno educativo. Sarebbe bello poter dare ad essi la stessa forma che Gesù dona ai suoi gesti e alle sue parole, nei modi che ciascuno di noi ha e conosce, nelle condizioni nelle quali ciascuno di noi si trova. Tante figure l'hanno vissuto già prima di noi, quelle che incontreremo nel cammino della Quaresima sono tra queste. Il pane come segno evidente dello spossesso del dono di sé. E quel pane lo custodiamo e quel pane lo spezziamo ancora domenica per domenica, giorno per giorno, e talvolta ci fermiamo davanti a questo pane per lasciarci ancora una volta condurre dal dono, dai gesti, dallo stile di Gesù. Lo poniamo qui sull'altare questa sera, quel pezzo di pane, perché accompagni la nostra preghiera stasera, perché ispiri la nostra preghiera. Subito dopo lasceremo un po' di tempo di silenzio nel quale appunto qualche intervento ci accompagnerà per rileggere i nostri cammini, quello che abbiamo vissuto, quello che qualcuno di noi ha vissuto, ma anche per lasciare che ciascuno di noi porti qui ciò che vive giorno per giorno nel proprio cammino educativo, sugli altri e su di sé. E vorremmo sentirci insieme, non siamo qui molti, ma vorremmo rappresentare un po' i tanti cammini che in comunità avvengono su questo e dire grazie e lasciarci prendere per mano per questo. I testi che verranno letti sono frutto evidentemente della riflessione delle persone che leggono il testo, anche se non tutti hanno potuto essere presenti, quindi qualche testo sarà letto da altre persone. Se qualcuno volesse, poi potrà aggiungere anche la propria riflessione o la propria preghiera, in maniera breve, ma penso anche intensa e profonda.
Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. No, non è rimasta fredda la terra, tu sei rimasto con noi per nutrirci di te. Pane di vita ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Sì, il cielo è qui, su questa terra, tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te. Nella tua casa, dove vivremo insieme a te, tutta l'eternità. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. No, la morte non può farci paura, tu sei rimasto con noi e chi vive di te vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te.
La fede nel Dio vivente, che si è rivelato nella storia, comincia dall'ascolto. La preghiera è anzitutto ascolto. L'ascolto appunto di Dio nella storia, nel nostro vivere quotidiano. Gesù ci ha rivelato che l'amore verso il prossimo comincia con l'imparare ad ascoltare quest'ultimo. Ascoltare significa infatti riconoscere la presenza dell'altro, fare spazio a tale presenza fino ad essere dimora dell'altro. Il vero ascolto si traduce in una totale condivisione. Il tema dell'ascolto è centrale nella vita del cristiano, perché è il primo passo verso l'accoglienza e la condivisione necessaria per stabilire relazioni vere, significative, cordiali e rispettose. L'obiettivo è che chiunque si senta desiderato, amato, ben accolto e aiutato. Durante il percorso della catechesi di quest'anno ci è stata posta la seguente domanda: quando ci siamo sentiti veramente ascoltati? Divisi in gruppi, abbiamo condiviso l'esperienza che ognuno ha avuto dell'essere ascoltato. È emerso che si tratta di un'esperienza molto gratificante, che infonde fiducia, che dà sollievo, fa sentire protetti e compresi, accolti e non giudicati. Abbiamo inoltre riflettuto sui luoghi dell'ascolto, sulle modalità attraverso cui si può realizzare, chi sono gli interlocutori, i fattori che hanno influito positivamente sulla percezione del vero ascolto. Abbiamo condiviso che il vero ascolto è un atteggiamento spirituale. Chiede di mettere al centro l'altro, di aprirsi a nuove prospettive, di cambiare il proprio cuore, di fare spazio all'altro, mettendo da parte noi stessi, accoglierlo e amarlo per quello che è e non per quello che noi vorremmo che fosse. Partendo da una domanda apparentemente banale, è nata una discussione tra i vari gruppi, autentica e partecipata. Ognuno di noi si è messo in gioco con grande trasparenza, aprendosi agli altri senza timore di essere giudicato, perché è veramente ascoltato. Personalmente mi ha permesso di riflettere su quanto sia effettivamente difficile il sapere ascoltare, sia nei rapporti familiari, sia più in generale nei rapporti interpersonali. Troppo spesso, infatti, facciamo parlare l'altro, ma invece di disporci empaticamente all'ascolto, ci concentriamo sul nostro pensiero, sul nostro punto di vista, sulla nostra risposta, e non ascoltiamo ciò che ci viene detto. A volte mi sono sentita dire: Laura, non mi stai ascoltando. Mamma, non mi ascolti. Vorrei che questo potesse non ripetersi. Ho apprezzato molto questa scelta, questa modalità, sicuramente vincente e coinvolgente. E vorrei ringraziare chi ha partecipato per il contributo che ha saputo dare e chi ci ha guidato con grande sensibilità e professionalità.
Questa è stata la prima volta che partecipo alla catechesi per gli adulti. In passato i tanti impegni settimanali non mi permettevano di essere presente. Questa volta, seppur con qualche assenza, mi sono dedicato, mi sono lasciato educare. In questi ultimi mesi di cambiamenti mi sono chiesto spesso di aumentare le mie conoscenze, di aprirmi alla scoperta di ciò che c'è fuori dal mio sapere. Ho vissuto così questa prima parte del percorso, con gli occhi spalancati di chi vuole meravigliarsi, con la fame di chi desidera scoprire. Il fine ultimo è ricercare ciò che serve per diventare un uomo migliore, con l'umiltà di chi sa che per crescere bisogna fidarsi, sapersi lasciar guidare, farsi educare. Negli incontri preparatori e durante la catechesi abbiamo ascoltato e capito che l'educazione è quell'azione che fai sempre. Non importa che tu ne sia cosciente o meno, ci sarà sempre qualcuno più piccolo o con meno esperienza che ti guarda, che ti scruta. Queste parole si sono scolpite dentro, mi hanno smosso. In questo mondo bistrattato, guidato dall'egoismo, il mio essere cristiano mi ricorda che sono uomo fra gli uomini. Perciò è mia premura essere sempre attento ai segnali che lascio cadere. Il lavoro, gli amici e lo sport. In ogni momento della mia vita non sono solo. Posso essere portatore di delicatezza, di dolcezza e bellezza. È un concetto che si avvita e mi rigira in testa. Ogni azione porta ad una responsabilità verso chi mi è prossimo. Anche chi non mi è simpatico, anche quando non vorrei avere nessuno attorno. La strada per un mondo migliore e più umano passa da queste piccole svolte personali.
Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor.
Il percorso di catechesi entra in questi giorni in una fase più meditativa, per conciliarsi con il tempo della Quaresima. In questo tempo di riflessione colgo l'occasione per riprendere alcuni pensieri sul tema dell'educare, condivisi durante il cammino fatto fin qui insieme. Ci siamo detti più volte che educare fa parte dell'agire tipicamente umano, che non è una tecnica da applicare o uno standard da rispettare, quanto il frutto di scelte che chiamano profondamente chi noi siamo. Educare è vivere un'esperienza di fraternità, perché tutti abbiamo qualcosa da offrire. Nello specifico, l'educazione che fa crescere non può prescindere dal costruire legami e dal passare attraverso una relazione autentica. Se penso a relazioni autentiche, mi tornano alla mente alcune immagini molto significative dei nostri incontri. La lettura del piccolo principe della volpe, immaginandoci questa volta che il piccolo principe sia un animatore del cortile di Redona e la volpe il più selvatico dei ragazzi che lo frequentano. Come si evolve il racconto lo sappiamo. Il perché lo dobbiamo alla continuità, alla costanza di quell'appuntamento che ripetendosi giorno dopo giorno ne fa un rito, senza l'intento di creare dipendenza, ma permettendo all'altro di scoprire la ricchezza di un legame autentico. Ripenso poi al maestro Bruno D'Angelo nel film Il diario di un maestro, che prima ancora di essere docente è un uomo desideroso di incontrare i suoi ragazzi, che prima di misurarli, di giudicarli, desidera conoscerli per capirli e con loro intraprendere un cammino di conoscenza. Efficace anche l'immagine che ci dà Carl Rogers per esprimere il concetto di non giudizio nei confronti di una persona alla base di una relazione autentica e che dice: uno dei sentimenti più gratificanti che io conosca ed una delle esperienze che meglio promuovono la crescita della persona sorge dall'apprezzare un individuo nello stesso modo in cui si apprezza un tramonto. Le persone sono altrettanto meravigliose quanto i tramonti se io le lascio essere ciò che sono. E mi viene da aggiungere quanto meravigliose possono essere le relazioni tra persone se io nel momento in cui mi relaziono con l'altro sospendo il giudizio e mi do senza riserve. Infine penso al Vangelo di Gesù come continuo rimando al camminare insieme. Ecco, l'immaginario di queste figure vibra dentro e porta con sé concetti quali la presenza, la costanza, la pazienza, il non giudizio. Per nulla scontato se penso al mio quotidiano e alle energie che necessita questo modo di stare dentro le relazioni. Però necessario, come continuo esercizio di apertura alla vita. L'opportunità di continuare a crescere, ad educarci, a farci educare per essere a nostra volta portatori sani di nuove relazioni che educano alla libertà, che coinvolgono e poi lasciano andare, che esercitano la nostra capacità di accogliere e di essere disponibili verso gli altri. Un continuo esercizio d'amore e di fede.
Nei mesi scorsi, negli incontri di catechesi, in piccoli gruppi ci siamo confrontati sul valore dell'essere ascoltati. Ci sono tornate alla mente molte persone con le quali abbiamo fatto esperienze di sentirci ascoltati con il cuore, con affetto, con amicizia. Grazie Signore perché hai messo sul nostro cammino di vita queste persone che ci hanno accolto così come siamo, ci hanno ascoltato, hanno condiviso una decisione faticosa, un momento difficile, una gioia, un dolore. Aiutaci ad essere anche noi attenti al bisogno di ascolto e di attenzione di chi ci sta vicino, a partire dai più prossimi con cui condividiamo le giornate, in famiglia, al lavoro, in comunità. Abbiamo anche ripensato e condiviso l'esperienza con alcune persone che ci hanno aiutato a crescere, a maturare, ad avere più fiducia nelle nostre potenzialità. Grazie Signore per i nostri genitori. Ci hanno educato spesso con l'esempio, più che con molte parole. Grazie Signore per alcuni insegnanti ed educatori capaci di stimolare riflessioni, di chiederci impegno. Grazie Signore per i preti e i catechisti che ci hanno aiutato nelle varie età a calare nella vita di ogni giorno il tuo Vangelo. Aiutaci a diventare persone coerenti, a coltivare relazioni buone, a cercare di vedere il positivo e l'impegno in chi cerca di educarci.
Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timore. In Lui confido, non ho timore. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Dio di verità, tu mi hai redento.
Nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
Insieme. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te, davanti a tutti i popoli. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Ci ritroveremo giovedì prossimo e ci lasceremo guidare appunto nella prima delle testimonianze di una figura concreta, Teresa Berzeri, una donna che ha vissuto qualche secolo fa qui vicino a noi di fatto, e che ha vissuto in maniera intensa anche la passione educativa. Ci accompagnerà Don Goffredo Zanchi in questa rilettura. Grazie intanto a chi ha offerto anche la propria riflessione. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
Dolce la sera, se mi stai vicino, come il mattino, quando ti incontrai. Io ti ringrazio per avermi amato nel lungo giorno che ho vissuto ormai. E canterò fino a quando, mio Signore, nella tua casa tornerò con te. Voglio cantare tutta la mia gioia per questo giorno vissuto insieme a te. Nulla rimpiango, molto ti ringrazio per tutto quello che ho potuto dare. Nulla mi manca quando in te confido, povero e solo chi non sa più amare. E canterò fino a quando, mio Signore, nella tua casa tornerò con te. Voglio cantare tutta la mia gioia per chi nel mondo domani nascerà.